Astronauticast, stagione 5, episodio 10. Torniamo ai microfoni dopo la pausa della giornata canonica dell'Astronauticast, ovvero il giovedì sera. A causa della non corrispondenza dell'equipaggio alle flight rules, ovvero mancavano più persone di quelle che servono per fare l'episodio, abbiamo le nostre regole, dobbiamo essere almeno in tre e ci deve essere almeno uno dei due studi di regia, ovvero Erve o Milano, non c'erano. E quindi ci troviamo adesso a registrare in maniera clandestina, come le radio di una volta. Siamo in una zona non undisclosed, come si dice? Non precisata. Sì. Non resa pubblica e non siamo in diretta. Ci manca un po' il supporto della chat, ma continuiamo lo stesso a fare la nostra opera di divulgazione astronautica. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano. Passo la parola al mio ex compagno di studio, ora nei suoi studi remoti, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso per questa registrazione a porte chiuse.
Sì, un po' manca il pubblico, lo sentite, no? Come quando vedete le partite a porte chiuse, che manca l'incitamento del pubblico, fa uno strano effetto, quella sensazione di silenzio. Marco, invece, senza immagine, perché voi non vedete le immagini, ma noi continuiamo a guardarci negli occhi, tranne Marco, che non vedo.
Pong!
Eccolo lì.
Ho ricevuto il tuo ping dallo studio remoto di Erve, dove la temperatura ha finalmente iniziato a calare a livelli decisamente invernali. Spero che questo freezing non comprometta la qualità del mio collegamento. È un piacere ritrovarmi ancora una volta qui con voi, amici di registrazione, ma anche un saluto al pubblico che ci ascolta solo in differita. In questo caso, oggi non abbiamo diretta.
Non c'è il nostro Luigi Morielli, le feste sono un periodo impegnatissimo per tutti, quindi sarà difficile fare, come in passato, una striscia di puntate a formazione completa, però il bello di essere in tanti è proprio quello, che si mantiene attivo per quanto possibile la streak di dirette settimanali, o quantomeno di puntate settimanali. Però c'è il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, qui è da Modena, saluto anche io solamente gli amici che ci ascoltano in differita, perché in altro modo ad oggi non è possibile.
Ecco, Luigi è in giro a prendere anche i nostri regali di Natale, ne avrà per un po', perché la lista che gli avevo dato, la mia personale, era di una dozzina di pagine, non so le vostre, ragazzi.
Ma io ho la wishlist su Amazon, quindi basta cercare il mio nome e volete farmi un regalo, è lì. Allora, saluti di rito, e questo ce lo possiamo cancellare dalla to-do list della nostra Wave. Ragazzi, sta per chiudere Wave, siete tristi?
No,
personalmente
sincero,
mi spiace.
No.
A me spiace invece, perché comunque, allora, è un prodotto tragico dal punto di vista della funzionalità, perché ha un sacco di problemi, ma ci ha veramente aiutato in questi 2 anni e mezzo, diciamo che era la stagione 4, stagione 5, sono state fatte, anche parte della stagione 3 sono state fatte con Wave, e direi che ci ha aiutato parecchio. Non so se da gennaio 2012 è read only, quindi questa è probabilmente l'ultima o la penultima puntata che riusciremo a coordinare utilizzando Wave. Beh, perdonatemi la parentesi geek.
No, infatti vedo Paolo che si è strappato tutti i capelli dalla disperazione.
Io invece vorrei proprio fare un plus one sull'opinione di Mike, perché non ho mai sofferto di particolari problemi con Wave su nessuna piattaforma, però è stato uno strumento eccezionale per raccogliere anche i nostri commenti, idee, risposte sotto commenti a commenti. Sarebbe veramente bello poterne ricevere il codice sorgente e magari un giorno utilizzare una versione un po' più libera da bug, un po' più arricchita, così dove riprendendola dove Google l'ha lasciata.
Ma è così, in effetti, è stato liberato il codice, è stato messo sotto l'ala protettrice della Apache Foundation, quella che gestisce molti progetti open source, il più famoso dei quali è ovviamente il browser Apache, che è dietro il funzionamento della stragrande maggioranza dei server web nel mondo. Forse il suo market share deve essere intorno al 70%, la butto lì, ma deve essere una cosa molto molto simile. E quindi è in buone mani, perché di solito quello che entra nella Apache Foundation è perché è stato vagliato da un comitato che sceglie chi è degno di avere questo status, e quindi si spera che abbia anche il backing, il supporto di una community abbastanza grande. Al momento non è che sia ancora in uno stato utilizzabile. Ho provato a scaricare i sorgenti un mesetto fa, li ho messi in compilazione, o comunque essendo Java e non so bene che altra tecnologia, ci sono degli script che si occupano della compilazione, non ho dovuto metterci tanta testa. ha finito la compilazione, ha fatto partire una serie di JUnit test che sono falliti, quindi non credo che sia così bella come cosa. Mi fanno segno dalla telecamera che è noiosissimo l'argomento, forse sì, se siete appassionati di astronautica, non necessariamente siete appassionati di software open source, quindi proseguiamo. Ci vorrebbe il nostro Luigi raccontarci della sua esperienza alla Fiera dell'Astronomia di Forlì, ma direi che posticipiamo questo racconto a data da destinarsi, quando avremo la voce del nostro Luigi pronta.
No, ho fatto giusto l'appunto che vi rimbalziamo così come l'ha scritto. Pochi stand, molta gente, 4 e 9 ISA, questo è quello che ha scritto lui, però giustamente lo rimandiamo quando ci sarà lui la spiegazione più dettagliata.
Più di una riga di spiegazione abbandonata sulla web. Quello che invece possiamo raccontarvi, anzi vi faccio raccontare da chi c'era, che in questo caso erano Marco e altri amici di ISA, ovvero il tweet up del 6 dicembre a Roma. Ormai anche ESA si è lanciata con questa tecnica di raccolta di persone particolarmente influenti e appassionate di spazio raccolte su Twitter, ovvero i tweet up. Marco, il tuo secondo tweet up, complimenti, com'è andata?
Allora, è andata bene dal punto di vista del generale, diciamo. Sicuramente ESA ha capito che c'è un grosso ritorno quando si coinvolgono soprattutto gli appassionati e non solo i giornalisti, che in maniera più o meno estemporanea, più o meno interessata, partecipano. E una dimostrazione secondo me molto buona di questa cosa che dico è stata la conferenza stampa con cui il tweet up è iniziato all'Aleph Hotel di Roma. E infatti la prima parte della giornata si è svolta con la conferenza stampa di apertura, che era esplicitamente dedicata ai giornalisti. Come al solito, come era già successo alla conferenza stampa di Paolo Nespoli in Esrin, è arrivata per ultima la giornalista di Televideo, che è tipo calata dal teletrasporto e, ignorando tutte le domande fatte in precedenza, ha richiesto tutto quello che era già stato domandato pochi istanti prima. La Claudia Di Giorgio invece di Repubblica si distingue sempre abbastanza per la vivacità e la pertinenza delle sue domande, quindi rappresenta un po' il lato positivo del giornalismo anche appassionato, è un ottimo esempio di giornalismo anche appassionato. Ma dopo questa parentesi abbastanza lunga, che è andata oltre l'orario previsto, dedicata ai soli giornalisti, è stata data a tutti noi utilizzatori di Twitter e invitati la possibilità di fare a Diego Urbina e a Charles Romain, che sono il partecipante italiano e francese all'esperimento Mars 500, una serie di domande. Ho avuto modo di notare come dal racconto di tutti e due trasparisse un forte legame al cibo, un po' perché si faceva la battuta che gli italiani pensano solo al cibo, non esattamente solo a quello, ma sul resto da qualche settimana abbiamo finalmente avuto un relax nazionale, no? Si è spostato un po' il focus dalla F sulla C di cibo, e effettivamente questo legame con il menù era un legame ancora più lungo con l'appartenenza nazionale, con i ricordi ad esempio del pranzo di Natale o del dolce tipico del compleanno, tutti elementi a cui i ragazzi, tra gli altri chiaramente, hanno dovuto rinunciare. E è stato anche molto interessante seguire la parte psicologica. Una cosa su tutte che mi ricordo è che a un certo punto, per rompere la noia, hanno approfittato della necessità di svolgere regolarmente degli encefalogrammi per rasarsi a zero. Hanno preso letteralmente la lametta e hanno fatto piazza pulita proprio lucido, la testa da biliardo lucida, tutti quanti. E questo perché ci dicevano che la parte psicologicamente più provante non è stata tanto l'andata, perché c'era l'attesa per lo sbarco, che tra l'altro è andato benissimo, ha visto protagonista anche il nostro Diego, cosa che abbiamo seguito insieme in diretta, ma soprattutto la parte del ritorno, dove la routine quotidiana era più o meno la stessa dell'andata, però ormai gli obiettivi principali erano stati raggiunti, per cui si attendeva solo l'arrivo a casa. Ed è il giochetto della rasatura zero è avvenuto proprio nella fase di ritorno. Sempre come sono, magari ero io appassionato di lingue, mi sono chiesto come potessero esprimere la rabbia e la frustrazione in un ambiente così internazionale. A volte la ricchezza del linguaggio nativo di ciascuno di noi è ottima per imprecare, mentre magari nessuno vi sente, o vi sentono ma non vi capiscono. In realtà ci diceva Diego che a bordo parlavano a un certo punto una sorta non è giusto dire Spanglish, non ricordo il termine che ha usato lui, comunque un mix che aveva come base comune l'inglese, ma poi una commistione di parole cinesi e russe. È stato interessante. Le fotografie che hanno portato al tweet up sono state molto, molto belle e originali. Tra l'altro, appunto, una che ritrae i tre protagonisti con la testa pelata volontariamente, molto divertenti. E nulla, l'intervista così si è chiusa durante il mattino. Il pomeriggio prevedeva, dopo un breve pranzo offerto da ESA, la visita agli stabilimenti di Esrin, che, diciamo, qui, se vogliamo proprio essere ipercritici, è stata un pochino ristretta rispetto alle nostre aspettative, e abbiamo poi capito il perché. Nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, ESA aveva convocato una conferenza stampa o qualcosa di simile a Esrin, ma praticamente si sono accorti che si erano presentate sì e no 4-5 persone, per cui il nostro gruppo che stava visitando la struttura è stato, come dire, spinto abbastanza di fretta a vedere di volata ciò che non avevamo ancora visto e a raggiungere l'equipaggio, quindi Diego e Charles, nella sala stampa di Esrin, e lì rivedere esattamente la stessa presentazione del mattino con le stesse battute. Tra l'altro, ecco, una chicca che stavo dimenticando, che è stata fatta vedere solo a noi per ragioni, viene da ridere per non piangere, di copyright, sono tutti i partecipanti a Mars 500 che cantano una canzone dei Nirvana in Unplugged con Guitar Hero, la versione con tutti gli strumenti musicali, e naturalmente la voce leader era Diego. Non posso dirvi esattamente la sensazione che abbiamo provato sentendoli cantare e suonare, tra le risate è stata la parte rivista che ha avuto il maggior successo, e quando gli è stato chiesto cosa vorrete fare nel futuro, noi da bravi gentleman abbiamo risposto a Diego: mi raccomando, non proporti come cantante, quindi, perché veramente l'esibizione è stata, come dire, ecco, divertente. E comunque possiamo solo ringraziare l'ESA per questa apertura al mondo del web. Vorrei ricordare che la partecipazione ai tweet up non è riservata a un gruppo di raccomandati. La cosa importante innanzitutto è fare domanda. Sappiamo che le domande non sono mai moltissime, poi è chiaro che se siete più o meno conosciuti venite invitati, però c'erano molti volti nuovi a questa riunione, anche se i posti erano solo 20. Quindi sono sicuro che la prossima volta, se tutti i nostri ascoltatori seguiranno ESA Tweet Up su Twitter, o gli account comunque istituzionali di ESA, saranno attenti a cogliere eventuali nuove iniziative e a partecipare. Insomma, vi assicuro che l'ambiente è veramente straordinario, e quindi state attenti, insomma. Non so se voi avete qualche curiosità rispetto a questo evento, magari Paolo, tu che hai vissuto con me Colonia, se ti viene in mente qualcosa.
Hai parlato, diciamo, dei momenti ufficiali del tweet up, cioè le presentazioni programmate, ma invece tra le persone, quindi gli appassionati dall'altro lato del tweet up, tra i partecipanti che hai incontrato, tra i nuovi soprattutto, ce n'è qualcuno che ti ha particolarmente colpito, qualche personaggio interessante, qualche appassionato di spazio che non conoscevi, magari anche non italiano?
No, direi che è stato carino conoscere indirettamente la sorella di Diego Urbina, perché ero seduto in fondo alla sala e si è seduta questa ragazza di fattezze sudamericane molto carina, dicendo: è occupato? No, prego, ci mancherebbe. Non che questo abbia influenzato il mio giudizio, naturalmente. Salvo che poi scoprire che praticamente io twittavo e lei ha risposto a un paio di miei tweet, soprattutto uno in cui ci dicevano che a vino era concessa la presenza a bordo di vino, solo che era in polvere. Quindi hanno potuto festeggiare durante i compleanni creandosi una bottiglietta di vino rosato in polvere, e naturalmente farsi raccontare questo da un italiano e da un francese che hanno in comune due paesi con una produzione di vino, insomma, di fama internazionale, vederli obbligati a bere vino in polvere è stata sicuramente una prova ardua, e lei ha risposto subito al mio tweet, quindi è stato carino vedere la famiglia di Diego lì presente.
Marco, per un attimo ho temuto che avessi twittato: si è seduta di fianco a me una bella gnocca e poi ti rispondo: sì, sono io.
No, purtroppo sai che ho un firewall built-in che mi impedisce di vedere oltre un certo livello di beltade. Devo dire che è entrato in funzione, quindi ho capito che era una ragazza carina, ma poi dopo, avendola vista seduta vicino a Diego, ho notato la somiglianza abbastanza impressionante, tra l'altro. No, ho conosciuto la signora che ha letteralmente tradotto tutti i nostri post per Diego, uno per uno, alla quale sostanzialmente toccava il compito di instradare verso Diego le nostre puntate di podcast spezzettate uno a una, o la posta che via via gli inviavamo. Uno dei personaggi più singolari che ho incontrato è un ragazzo sloveno che era uno studente di filosofia e di teologia che aveva voluto partecipare, aveva chiesto a ESA di partecipare pur non essendo stato tra i twitteratori scelti nella prima fase di selezione. Gli è stato concesso a patto di non porre domande nella sessione pubblica perché era interessato all'aspetto psicologico e di allontanamento dal mondo, diciamo. Per cui è anche bello vedere che da una parte c'erano molte domande interessate all'aspetto tecnologico e della veridicità dell'esperienza marziana, dall'altro anche un interesse sincero per l'evoluzione della psiche e dei rapporti umani in un ambiente chiuso e con partecipanti così multiculturali, multinazionali. Ricordo che erano 3 russi, 1 cinese, 1 francese e 1 italiano. Quindi...
Non è una barzelletta, inizia così, ma no, non è una barzelletta.
No, anche perché, cioè, capisco che la simulazione di Mars 500 poteva avere delle carenze del tipo, ok, la gravità c'era e tante altre cose, però l'altro aspetto fondamentale era appunto quello psicologico, quindi credo che sia normale che buona parte della curiosità delle persone fosse anche indirizzata su quell'aspetto.
Era sicuramente quello, perché a Terra non si simula molto di un viaggio marziano se non l'isolamento, quindi... È chiaro che la concentrazione
sì, è stata soprattutto una missione di esplorazione della mente umana, se vogliamo, in isolamento per 520 giorni.
Comunque, per finire, volevo dirvi che ho avuto il piacere di risentire Alexander Soucek, che con Paolo abbiamo conosciuto come l'ultimo intervento del Tweet Up di Colonia, che ci aveva un po' sorpreso tutti per la forza e la passione, al di là dell'argomento in sé, che aveva messo nelle sue parole. La stessa passione l'abbiamo rivista lì, nelle colline fuori Roma, ma non lo so, noi avevamo pensato di provare a portarcelo ad Astronauticon, chi lo sa se sarà tra gli ospiti, chi parteciperà il prossimo aprile magari potrà conoscerlo di persona, se accetterà di partecipare sarà uno, e questo è un po' uno spoiler, ma è una delle persone che cercheremo di portare a conoscenza di tutti gli amici di appassionati di astronautica che vorranno partecipare ad Astronauticon 6.
Ricordiamo che la prossima edizione si svolgerà intorno alla metà di aprile 2012, poi preciseremo le date non appena saranno fissate.
Esatto.
Ottimo, grazie del resoconto Marco. Spero che i prossimi tweet up potrò di nuovo tornare a fare application e partecipare anch'io. È un periodo veramente occupato, però spero proprio di avere questa possibilità, perché avendo dovuto a malincuore rifiutare il primo invito, mi è proprio rimasto la voglia di partecipare a una di queste giornate, o questa coppia di giornate a volte. Abbiamo finito, possiamo passare alle notizie, quelle più correnti?
D'attualità.
L'attualità spaziale che non si ferma mai, neanche quando si appropinquano le vacanze di Natale. C'è un po' di rallentamento a volte, ma... abbiamo sempre qualcosa nel nostro news docket. E vabbè, questa è una notizia che si è spalmata nelle ultime settimane, l'abbiamo raccontata tutta nelle sue più varie evoluzioni, ed è quella della sonda Phobos Grunt, delle sue vicissitudini. La novità è che praticamente la sua altitudine sta calando di giorno in giorno ed è prossimo il suo rientro. Marco, vuoi fare tu gli onori?
Sì, velocemente. È un po' uno degli argomenti più gettonati nelle ultime 2-3 puntate, anche perché ci ha un po' colpito tutti, credo, questa sfortuna cronica dei russi nei rapporti con Marte. Cioè, cercano in qualsiasi modo di visitare questo pianeta e da circa 26 missioni non riescono. Questo, se non mi sbaglio, sono circa 26 volte che prima l'Unione Sovietica e ora la Russia cicca quando si tratta di portare un mezzo scientifico sul pianeta rosso. Partito lo scorso novembre, questo satellite che aveva l'ambizioso compito di raggiungere il satellite Phobos di Marte e di lì atterrare, recuperare del suolo e riportarlo a Terra, in realtà è rimasta in orbita terrestre per un problema ancora non identificato all'ultimo stadio del razzo vettore che lo ha portato in orbita. Purtroppo questo significa che ogni giorno la sua orbita sta decadendo. Ho fatto un rapido calcolo mentre Mike tu introducevi, mi pare che il ritmo sia di un paio di chilometri di quota al giorno, è previsto per gennaio, per i primi, diciamo, 15 giorni di gennaio, la possibilità che rientri. A bordo porta svariate tonnellate di idrazina che avrebbero avuto la loro utilità nella fase di frenata e di ripartenza da Marte delle parti della sonda, e purtroppo invece si spera che il path, il cammino di rientro, sia sufficientemente poco inclinato da consentire a tutta questa idrazina di bruciare prima che raggiunga il suolo, perché l'idrazina è un componente chimico altamente tossico, quindi sarebbe bene che non finisse, insomma, in zone abitate, e che magari una volta che i rottami rientreranno a terra non ne portassero più traccia, per evitare che qualche curioso particolarmente sfortunato si possa far del male avvicinandosi. Phobos Grunt quindi è rimasta in orbita terrestre, sono falliti purtroppo miseramente i tentativi di rimettersi in contatto con la sonda, si è rinunciato da qualche giorno completamente a continuare i tentativi di chiamata, che inizialmente avevano avuto così uno spiraglio di speranza, visto che dalle antenne di Perth in Australia dell'ESA si era riusciti ad avere una strisciata di telemetria dalla sonda, ma poi probabilmente per un rolling incontrollato le antenne non sono orientate verso terra per un tempo o diciamo con una precisione sufficiente, e quindi non si riesce più a comunicare. Si attende insomma solo il rientro a casa, a terra, di questa sonda, che atterrerà ma sul pianeta sbagliato. Restando in casa Russia, tra l'altro devo dire che il fallimento di Phobos Grunt in qualche maniera ha rappresentato per la Russia anche un motivo di riscatto, di volersi riscattare il più in fretta possibile, ed è per questo che ha risposto positivamente all'invito di ESA e NASA a entrare nel team che lancerà la missione ExoMars, una missione ideata inizialmente proprio solo dall'Agenzia Spaziale Europea e Americana, che prevedeva, quando i tempi erano floridi, la spedizione su Marte di ben due rover, uno di costruzione europea e l'altro americana. In realtà le recenti ben note misure di severità di bilancio hanno portato alla cancellazione del rover americano e alla realizzazione sostanzialmente di un programma composto da due lanci. Un primo lancio nel 2016, che dovrebbe appunto, e qui sta il contributo della Russia, utilizzare un razzo di costruzione russa per portare un orbiter intorno a Marte. Su questo orbiter tra l'altro si troverà un dimostratore di rientro che verrà inviato verso la superficie del pianeta rosso e che dovrà validare le tecnologie e i materiali che saranno impiegati per la missione del 2018, che invece vedrà arrivare su Marte il rover costruito dalle due agenzie, cioè spaziali americana ed europea, e che appunto sfrutterà una particolare tecnologia, una conchiglia protettiva, i cui componenti saranno stati appunto testati durante la missione del 2016. L'ingresso della Russia è auspicabile, in quanto risparmiando il costo del lanciatore si potrà limare il già ristretto bilancio di ExoMars, e naturalmente in cambio cosa otterranno i russi? Mettendo il lanciatore potranno imbarcare alcuni chilogrammi di attrezzatura scientifica sul rover, però i dettagli sono da esaminare, anche perché per noi qui commentatori della domenica, oggi nel vero senso della parola, sì, sì, è facile dire mettiamo un bullone in più, mettiamo uno sensore in più, l'abbiamo sempre criticato, no? Questo approccio del meccano spaziale, e invece appunto è stata nominata una commissione che ha l'incarico di valutare in maniera un po' più approfondita le ripercussioni e le possibilità dell'aggiunta di nuovi strumenti sulla piattaforma ExoMars Lander, chiamiamola così. Quindi seguirete sulle pagine di Forum Astronautico, o ancor meglio sul portale Astronauti News, l'evolversi della situazione. Vorrei chiudere ringraziando Giuseppe Corleo, che è il nostro nuovo articolista, Corgius, per chi lo segue sul forum, che ha scritto gran parte della notizia che ho commentato adesso e che è entrato da pochi giorni a far parte del team di articolisti, grazie al quale possiamo star qui e commentare insieme a voi l'evolversi delle vicende spaziali.
Sì, un articolista molto attivo, sta scrivendo un sacco di cose, è molto bravo.
Non ne ringraziamo mai abbastanza, ma il panorama astronautico è sconfinato, per quanto sia un argomento di nicchia, i nostri ascolti limitati lo fanno, forse potrebbe anche essere un problema qualitativo da parte nostra, ma in generale il fatto che il nostro podcast, la nostra associazione, il nostro forum hanno una dimensione che più o meno rimane costante, cresce molto lentamente, è perché è un argomento di nicchia. Se è di nicchia e interessa una fetta relativamente ristretta della popolazione, non è altrettanto vero per la dimensione delle fonti di informazione e dei luoghi da cui arrivano informazioni a riguardo. Fare ordine in questo gigantesco mondo è un'attività molto complessa. I nostri articolisti lo fanno in maniera sopraffina, coordinati da Alberto Zampieron e Giuseppe Albini, i capi redattori, e noi beneficiamo di questo coordinamento avendo a disposizione le notizie molto molto ben ordinate su astronautinews.it e poi altre fonti.
E in italiano.
E in italiano anche, certo. E beh, insomma, la Russia, sì, basta che non gli fanno fare niente di chiave, perché è vero che c'è la voglia di riscatto, ma non... il riscatto deve essere anche accompagnato da un aumento della fiducia,
qualche garanzia,
un aumento della, sì, delle garanzie che si possono dare. In questo momento il record non è particolarmente favorevole per i russi, lo è per l'astronautica Manned, ha rischiato di vacillare anche quello con l'incidente al Soyuz di quest'estate. Cerchiamo di tenere sotto controllo questo partner che è fondamentale per l'esplorazione spaziale, perché è chiaro da parecchi anni che l'esplorazione spaziale ha una componente di cooperazione internazionale che è imprescindibile. È nato come una gara tra nazioni, tra mondi diversi fondamentalmente, ma è, al giorno d'oggi è sicuramente una partita che si gioca in squadra, e quindi bisogna particolarmente curare questo tipo di rapporti. E ovviamente ognuno deve fare la sua parte al meglio possibile. La Russia in questo momento non è in una situazione brillante, speriamo che si riesca a sollevare, anche per il bene dell'esplorazione globale. I lanci sicuramente, però, al di là dell'incidente al Soyuz, i lanci sono uno dei punti forti della Russia, che di solito è macina record ed è la nazione che fa più lanci all'anno, ma arriviamo a parlarne tra pochissimo, parlando appunto dei lanci degli ultimi giorni, che non sono stati pochi. Proprio la Russia ha lanciato un missile Proton, che è in attività dal 1965, i russi si affidano sempre a questa tecnologia ben provata e ben collaudata, che ormai copre 40 e più anni di attività. Hanno messo in orbita due satelliti, uno per Israele e uno invece proprio per la Russia. Si tratta di satelliti di osservazione. Non c'è molto da dire riguardo a questo, se non volevo darvi il totale, ma non lo riesco a trovare e mi sfugge il totale dei lanci. Questo è stato il 372esimo lancio di un missile Proton ed è il penultimo lancio russo per l'anno. Ma l'attività in termini di lanci non si ferma qui questa settimana, perché c'è stato anche un lancio giapponese, uno dei pochi quest'anno, anche perché il Giappone ha avuto altro a cui pensare. Non so se le due cose sono collegate, comunque l'attività spaziale del Giappone è stata abbastanza limitata, ma possiamo ricordare sicuramente il contributo alla stazione spaziale con l'HTV. In questo caso si è trattato di un lancio del loro lanciatore pesante H2A, che ho sentito chiamare HIA da una giornalista di come si chiama? Sky TG24, perché sapete che a volte è scritto con il 2 in numeri romani, e quindi è stato chiamato Kia. Ha quasi sorriso mentre lo diceva, pensando come fa a chiamarsi così un razzo, forse perché non si chiama così. Comunque ha messo in orbita 4 satelliti spia, 4 satelliti militari un satellite militare che va a unirsi a una costellazione di 4 satelliti per l'osservazione, probabilmente in tecnologia radar apertura sintetica del mondo. Anche il Giappone ovviamente ha i suoi occhi nel cielo che ci osservano, ed è giusto così. La Cina, probabilmente il motore più sorprendente degli ultimi anni in termini di attività spaziale, migliora il proprio record annuale. L'anno scorso erano stati 15 lanci orbitali, quest'anno sono 16 ed è in rotta per superare il numero di lanci americani, e questo include sia i lanci commerciali che i lanci istituzionali, diciamo. E in questo caso ha messo in orbita i satelliti Beidou, che sono l'equivalente cinese del GPS. Ormai cominciano a essere tante le costellazioni di geolocalizzazione in costruzione o attive. Abbiamo GPS, GLONASS russo, il Beidou cinese e in fase di startup il Galileo europeo. Quindi anche la Cina ha raggiunto il suo record, 16 lanci contro i 26 russi che si mantengono in testa. Probabilmente riusciranno a farne ancora uno o due entro la fine dell'anno, e supereranno così gli Stati Uniti. Complimenti alla Cina. Chiudiamo l'elenco delle potenze mondiali con, spaziali mondiali con l'Europa, che ha mandato in orbita, grazie ad Ariane Space, il secondo lancio di un Soyuz da Kourou, dalla Guyana francese. Avevamo dato una notizia qualche settimana fa del lancio del primo Soyuz da Kourou, che aveva messo in orbita due satelliti Galileo, appunto tornando al discorso di prima. In questo caso si è trattato di un lancio di gruppo, ben sei satelliti erano all'interno dell'ogiva del Soyuz. Si tratta di Pleiades 1, un satellite dimostratore francese per osservazione, comunque sempre si tratta di, non so se, scopi civili e militari, quindi non è mai chiaro bene cosa faranno. Gli obiettivi sono sempre abbastanza vaghi, specialmente nei comunicati stampa. Poi abbiamo quattro satelliti ELISA, che è un nome a me abbastanza chiaro in quanto oggi è il mio anniversario, e saluto Elisa che non mi sta ascoltando perché non siamo in diretta.
Cici.
Non siamo in diretta, quindi non mi sta ascoltando.
Che carambata.
Obbligherò ad ascoltare questo episodio. Quindi con quattro microsatelliti con una massa di circa 120 kg ed è sempre un programma dimostrativo della difesa francese. Difesa francese è un album di Enrico Ruggeri. Comunque non mi interessa questo, scusate la digressione, e mentre prendo tempo per cercare il resto del payload, si è trattato di... Oh, ho perso il filo, scusate ragazzi. Eccolo qua, il satellite cileno SSOT, Sistema Satellitare di Observazione della Terra, un satellite, anche in questo caso civile e militare, per il Cile. Quindi da Sud America, un lancio per il Sud America in questo caso. Chiudiamo qua la carrellata dei lanci, è andato fin troppo lungo, mi scuso per la prolissità, e lancio la prossima notizia al nostro headhunter spaziale, ovvero Paolo Amoroso, che ci racconta di quello che è l'emorragia di astronauti da NASA.
Sì, il 9 dicembre 2011 si è ritirato dalla NASA l'astronauta Chris Ferguson, che pochi giorni dopo, il 16 dicembre quindi, ha iniziato la sua nuova attività presso la grande azienda aerospaziale Boeing, dove svolgerà un ruolo da intermediario tra la NASA e l'azienda, quindi Boeing, nell'ambito del programma di sviluppo commerciale di veicoli con equipaggio che saranno utilizzati dalla NASA per le prossime missioni umane verso la stazione spaziale. In particolare il ruolo di Ferguson sarà quello di verificare che tutte le specifiche, tutte le richieste, tutti i requisiti della NASA siano soddisfatti. A chi segue i programmi spaziali americani con equipaggio non sarà sfuggito il ruolo storico di Chris Ferguson, che è stato comandante di STS-35, l'ultima missione del programma Shuttle. Allora ricordiamo che Chris Ferguson, 50 anni, nella sua carriera prima della NASA ha conseguito una laurea in ingegneria, è entrato poi come pilota nella Marina, frequentando tra l'altro anche la prestigiosa United States Navy Fighter Weapons School, molto più conosciuta come Top Gun, e ha seguito poi la carriera nella Marina, venendo selezionato nel 1998, quindi 13 anni fa, come astronauta. Vi ricordo che questo anno, il 98, è anche quello in cui sono stati selezionati i nostri astronauti italiani Paolo Nespoli e Roberto Vittori. In questa carriera relativamente breve con la NASA, quindi 13 anni, Ferguson ha avuto modo di partecipare a tre missioni spaziali con un ruolo di primo piano, quindi un ruolo di pilotaggio, perché nella sua prima missione STS-115 è stato pilota e nelle due successive STS-126 e 135 è stato invece comandante. E vorrei quindi prendere spunto da questo suo ruolo che ricordavo, quindi di comandante dell'ultima missione del programma Shuttle, per inquadrarlo storicamente da un punto di vista più ampio, ricordando quali sono stati i comandanti delle ultime missioni di veicoli con equipaggio, quindi di veicoli pilotati del programma spaziale NASA in questo mezzo secolo di volo umano nello spazio. Cominciamo con la prima avventura NASA nello spazio, cioè quella del programma Mercury, che si è concluso con un volo del 1963 della capsula Mercury Atlas 9 con a bordo l'astronauta Gordon Cooper. Il programma successivo, quello Gemini, si è concluso nel 1966 con la missione Gemini 12 che ha avuto come comandante l'astronauta Jim Lovell, probabilmente più conosciuto per la sua disavventura con la missione Apollo 13, con l'incidente di Apollo 13. Le missioni con equipaggio verso la Luna del programma Apollo, quello successivo che ha avuto come scopo principale proprio quello dell'esplorazione della Luna, si sono concluse nel 1972 con Apollo 17, comandato dall'astronauta Gene Cernan, ma le capsule Apollo hanno continuato a volare ancora per qualche anno in orbita terrestre, concludendo la loro attività nel 1975 nell'ambito della missione Apollo-Soyuz Test Project, comandata dall'astronauta Tom Stafford, un astronauta NASA di grande esperienza. L'ultimo veicolo pilotato con equipaggio della NASA è entrato in servizio, è stato proprio lo Space Shuttle, il cui programma si è concluso nel luglio del 2011 proprio con la missione STS-135, comandata da Chris Ferguson. Per il momento la NASA non dispone di capacità autonome di volo nello spazio con equipaggio, quindi si deve affidare ai veicoli russi, ai veicoli Soyuz per portare i propri astronauti sulla stazione spaziale, e quindi per il momento l'avventura di pilotaggio di veicoli pilotati della NASA si conclude qui. Quindi facciamo i nostri auguri a Chris Ferguson per la sua nuova attività e speriamo che la NASA possa tornare presto ad avere dei comandanti di propri veicoli da mandare nello spazio.
Io proprio oggi ho ricevuto una mail dalla mailing list, diciamo, di NASA, che diceva che la settimana prossima saranno annunciate una serie di misure per velocizzare il processo di cui tu, Paolo, facevi cenno proprio ora, cioè il ritorno di un americano al joystick di un'astronave made in USA. Credo verranno rivisto una serie di accordi con le aziende partecipanti ai vari programmi COTS della NASA. E non c'è il merito, è un po' lasciato sibillinamente in sospeso, annunciando però che a fare da speaker per questo importante annuncio sarà l'amministratore della NASA, Charles Bolden, quindi credo sia qualcosa di particolarmente importante. Quindi sarà interessante commentare magari nel nostro prossimo episodio che cosa sarà emerso da questa nuova impostazione che NASA annuncerà a breve.
Paolo, avevi concluso?
Sì, sì.
Ok.
Ho concluso con i nostri auguri. Spero che i miei rappresentino anche i vostri a Chris Ferguson per questo suo nuovo ruolo, che tra l'altro svolgerà per la Boeing con il loro veicolo in fase di progettazione di realizzazione, il CST-100, una nuova capsula con equipaggio.
Ovviamente
abbiamo responsabile Ferguson.
Ovviamente abbiamo tenuto sott'occhio fin dal principio e continuiamo a farlo tutte queste alternative private o partnership pubblico-privato per l'accesso allo spazio, tra cui Dragon. Io ho sperato veramente molto di poter avere questo dicembre, queste vacanze di Natale fine anno, per poter seguire in santa pace il lancio di Dragon e la sua prima missione di attracco alla stazione spaziale. Ovviamente non è così, perché i ritardi nell'ambito astronautico sono all'ordine del giorno e siamo abituati. A questo tipo di ritardi e cancellazioni, ma abbiamo finalmente una data per il lancio di Dragon, vero Riccardo?
Sì, in effetti, quindi Mike, non essere così scettico, perché finalmente abbiamo la data, come dicevi tu, il 7 febbraio, che tra l'altro è il compleanno del nostro admin Marco. Ho visto, Marco, come sono preparato, che sono le date di compleanno.
Oh, ma sono commosso dal fatto che tu ti sia ricordato. Io non so quando li compi tu, però mi sento veramente in colpa a questo punto.
Dai, più 20 giorni rispetto a te, è facile.
Mo che bello.
Quindi 77 anche tu? Il 37 di febbraio?
76, la grande classe
27,
che fa
76, sì.
Esatto, che fa il paio con le missioni Gemini, vorremmo dirlo, diciamolo Riccardo, i famosi Gemini 7 e 6.
Infatti io e te siamo due gemelli praticamente.
Che bello, eh?
Va bene, a parte le stupidate, abbiamo il 7 febbraio e l'altra notizia è che hanno dato il nulla osta per accorpare le due missioni Demo 2 e Demo 3, e quindi non avremo solo l'avvicinamento della capsule Dragon alla stazione spaziale, ma avremo anche un berthing, esattamente come avviene con l'HTV giapponese. C'era da... Cos'è stato? Ho sentito un verso. C'era da...
Qualcuno ti ha visto sopra, ragazzi, scusate.
C'era le problematiche che hanno, diciamo, fatto allungare un po' le... hanno fatto slittare in avanti la data del lancio, erano molteplici, la prima delle quali era la validazione del software da parte di tutte le entità in gioco, vabbè, in primis ovviamente la NASA che doveva vagliare il software sviluppato da SpaceX e poi chiaramente anche i russi, perché chiaramente se stiamo parlando di stazione spaziale internazionale dobbiamo... Vedo... Scusate se rido, ma vedo Paolo che è partito, anche lui in giro per la casa, queste cose che non vi potete godere in questa puntata indifferita. Altra cosa, altro nodo della questione era che la missione non è solamente dedicata alla validazione di Dragon, ma già che ci siamo, Dragon avrà un carico di satelliti da parte della Orbital, che appunto sfrutta questo lancio per riuscire a mettere in orbita un paio di nanosatelliti, che però... questa manovra destava un po' di preoccupazione, in quanto il meccanismo di rilascio deve essere a sua volta ancora testato, e quindi liberare in orbita degli oggetti nei pressi della stazione spaziale chiaramente poteva dare qualche problema se il distacco non fosse venuto in maniera nominale. E quindi si è deciso che questi satelliti Orbcomm, si è deciso di lanciarne solo uno, inoltre verrà rilasciato ad un'orbita più bassa rispetto a quella della stazione spaziale, quindi anche in caso di problemi non avremo conflitti. Dopodiché, quindi dopo aver rilasciato questo piccolo satellite, Dragon procederà con l'avvicinamento verso la stazione spaziale. In prima battuta dovrà dimostrare di essere in grado di allontanarsi in caso di emergenza, praticamente sì, è tutta una trafila di validazione che se vogliamo abbiamo già visto anche per HTV, insomma bisogna prima vedere che la capsula sia in grado di gestire tutte le situazioni possibili per non entrare, diciamo, nel box di rischio attorno alla stazione spaziale. Dopodiché ci sarà l'avvicinamento definitivo dove la capsula verrà agganciata tramite il Canadarm e installata nella stazione spaziale. Quindi una missione complicata se ci pensiamo, per il fatto che sarà una prima assoluta, ma nel contempo sarà molto avvincente e siamo tutti curiosi di vederla, come diceva Mike, se la voleva gustare già prima delle feste, voleva il regalo di Natale.
Sicuramente sarà una delle cose che seguiremo con più attenzione dopo i lanci degli shuttle. Non escludiamo neanche una diretta? La butto lì così? Possiamo...
Ma ci si potrebbe pensare.
Non la escludiamo, non la promettiamo, non la escludiamo. Ultima notizia della settimana e poi passiamo alle nostre rubriche, quella dell'annuncio di Paul Allen, imprenditore filantropo, cofondatore di Microsoft e ora si occupa di tutt'altro. È arrivata questa settimana con la forma ormai classica di questi annunci, ormai da quando i privati sono entrati nell'industria aerospaziale tutti gli annunci di questo genere assomigliano un po' ai keynote di Steve Jobs e a quelli di Google, Google I.O. sembra, vengono annunciati giorni prima, tutti si collegano in diretta, streaming, per sentire quali sono le novità. L'annuncio di Paul Allen è una collaborazione con Scale Composites di Burt Rutan, che ricordiamo già realizzatrice di Spaceship One, Spaceship Two e degli aerei che portavano in quota le due spaceship, White Knight One e White Knight Two, che secondo me da profano di aeronautica sono i due aerei esteticamente più belli mai realizzati, veramente sono bellissimi da guardare. L'annuncio riguardava una rivoluzione nell'ambito dei lanciatori, vedremo se sarà così. Vi raccontiamo che cosa hanno proposto. Avete presente come è fatto il White Knight 2? Quindi due fusoliere, un'ala molto grande con la Spaceship 2 attaccata nel mezzo. Immaginate se il genio di Bortrotan potesse realizzare un aereo grosso quanto un A380, quindi veramente un gigante dei cieli, che pesa al lancio ben 220 tonnellate, con attaccate sotto niente meno che un razzo direttamente, come si dice,
derivato,
no. grazie, la domenica pomeriggio è brutta per tutti, derivato dal Falcon 9 e quindi realizzato da SpaceX. Cosa avrete? Avrete una specie di lanciatore che parte a mezz'aria e che promette una velocità di turnaround, un ritmo di lanci, costi più bassi. Ragazzi, come al solito, sono tutte le promesse che si fanno in questo caso. Per i dettagli,
tutte le buzzword di rito.
Sì, ovviamente è tutto rivoluzionario al giorno d'oggi. Si chiama Strato Launch, vi lascio alla pagina e all'articolo di Matteo Carpentieri su astronautnews.it, nonché poi ai link all'interno dell'articolo che vi portano alle informazioni, diciamo, istituzionali a riguardo.
E anche a una lunga discussione sul forum.
Anche quella, chiaramente anche quella raggiungibile dalla pagina di astronautnews.it. E niente, poi cercheremo di seguire la cosa se avrà un seguito. Probabilmente sì, diciamo che SpaceX fino adesso ha delivered, come si dice, quello che ha promesso.
Ha mantenuto le promesse.
Sì, ma su SpaceX io non ho dubbi, bisogna vedere l'altro.
Anche Scaled si è comportata bene, i tempi sono un po' meno aderenti alle promesse. Qui parlano addirittura del primo lancio nel 2014, avevo letto, una cosa assurda.
No, 2016.
Comunque qua, dietro l'angolo, 5 anni sono veramente pochissimo per lo sviluppo di questo genere di cose. Come tutte le altre, staremo a guardare, come dice Giacobbo in Voyager. Se ci sono novità ve le faremo sapere. Siamo un pochino, vedo la faccia spaventatissima per la citazione di Giacobbo da parte di Riccardo. Niente, ci tenevo a dirla perché l'hanno parlato anche i media generalisti, quindi non volevo ignorare la notizia. È un annuncio. Aspettiamo di vedere dell'hardware, come diceva Riccardo, nella Wave. Bene bene, passiamo alle rubriche, non prima del nostro interludio, in cui di solito vi stracciamo le vesti per le donazioni. Questa volta non lo facciamo. Ringraziamo invece i rinnovi della tessera dell'associazione ISA, che sono la nostra principale fonte di finanziamento per l'attività associativa. In questo caso abbiamo avuto Astroteo, il nostro Matteo Negri, un altro Matteo Rosamiglia, alias Phoenix, che ci segue sempre in diretta. Poi una tessera di gruppo, ovvero del gruppo Site Puglia, e poi Paolo Minafra, che hanno rinnovato tutti per il 2012 la loro tessera ISA. Se non siete già soci ISA, potete andare su www.isa.it e scoprire che cosa facciamo in maniera istituzionale. Se volete vedere cosa facciamo, c'è Astronauticast, forumastronautico.it, Astronaut News, ma probabilmente lo sapete già, ed è il modo migliore per aiutarci a diventare soci ISA. Un altro modo per aiutarci è commentare e condividere il nostro podcast su iTunes. Cercate Astronauticast su iTunes e lasciate un commento, dite quanto vi piace o quanto non vi piace. In qualsiasi caso mettete le stelline che ci aiutano a salire in classifica e guadagnare un po' di visibilità. L'altro modo è cercare il nostro canale YouTube, youtube.com/astronauticast, dove avete alcune delle nostre puntate in formato video. Fino a quando non riusciremo a farle tutte quante in formato video, ne potrete avere una piccola selezione. Comunque ci vedrete anche nelle nostre brutte facce. E poi ci sono le nostre pagine Facebook, facebook.com/astronauticast, e tutte le altre che sono linkate da quella, dove potete interagire con noi, chiederci qualcosa e condividere le nostre puntate con i vostri amici sui social network. C'è anche twitter.com/fight, twitter.com/astronautinews, ce ne sono troppi, dovremmo fare una pagina di riepilogo perché mi manca il fiato. Quindi questa è la questua di questa settimana, ridotta, poco rompiscatole, direi che va bene. Cosa ne pensate?
Go.
Perfetto.
Sei stato bravo, Michael. Tra l'altro, giusto per accennare ai soci ISA che avevano rinnovato la loro adesione alla nostra associazione sottoscrivendo l'abbonamento alla fanzine cartacea di Astronauti News, vorrei dire che non sono stati dimenticati, che sto personalmente lavorando a un almanacco annuale delle tutte le notizie del 2011 che gli verrà inviato come, diciamo, come compendio, anche come ringraziamento dell'attesa, sotto forma di un unico volume, il prima possibile, insomma. Le vite reali di tanti collaboratori di Forum Astronautico e Astronauticast e Astronauti News hanno avuto un'impennata, chi perché ha avuto lavoro all'improvviso o perché il carico di lavoro è aumentato, chi insomma per questioni di famiglia, non siamo riusciti a mantenere i commitment che invece eravamo riusciti ad avere negli scorsi anni, e quindi vi chiedo scusa e contemporaneamente sappiate che stiamo lavorando per voi.
In generale l'impaginazione di una rivista cartacea e tutta la logistica di spedizione, di cui non me ne sono mai occupato, e ringrazio te Marco e te e Giuseppe Albini, tutti quelli che hanno seguito Astronauti News cartaceo in passato, del super lavoro, ma è veramente complicato e time consuming, non è una cosa sostenibile. Quindi questo è l'ultimo numero che rilascerai?
Ma sì, più che altro abbiamo disattivato sul sito ISA la possibilità di abbonarsi con questa modalità, quindi sicuramente la parte di carta è troppo impegnativa ed è stupido non riuscire a mantenere insomma ciò che si promette, per cui nulla, sto lavorandoci, magari la parte del compendio annuale con un po' di aiuto informatico potrebbe essere una soluzione, stiamo vedendo anche altre cose. Però era giusto per avere un feedback sui nostri abbonati che più di altri hanno contribuito a sostenere le finanze dell'associazione con una generosa formula di iscrizione.
Grazie a tutti. Rubriche, chiudiamo con le rubriche. Abbiamo Io Robot, oppure Marco, Paolo, tu hai pronto la tua nuova rubrica?
No, la prossima rubrica, che è ancora segretissima, inizierà dal 2012.
Ah, ok, allora ci limitiamo a Io Robot.
Se Marco ha tempo.
Marco, sei pronto o stai scappando?
Sì, non mi perderei questa sigla per niente al mondo, quindi una volta lanciata sono legato da contratto a fare la mia parte, che è quella di raccontarvi oggi le vicende della sonda Dawn, che finalmente raggiunge un'orbita più bassa intorno a Vesta. Il 12 dicembre 2011, appunto, la sonda lanciata da NASA ha effettuato con successo le manovre che l'hanno portata alla sua orbita più bassa in assoluto intorno all'asteroide Vesta. Si tratta dell'asteroide più luminoso visibile dalla Terra e il secondo, per quanto riguarda la massa, fra i planetoidi che orbitano nella fascia principale degli asteroidi. E questo abbassamento del suo percorso darà inizio a una nuova fase di osservazioni scientifiche. Utilizzando il suo propulsore a ioni e percorrendo una particolare traiettoria discendente a spirale, la sonda Dawn ha raggiunto un'orbita che la posta a una distanza media di circa 200 km dalla superficie del planetoide ed è appunto iniziata una fase della missione chiamata mappatura in orbita di minima altitudine. Praticamente direi autoesplicativa questa cosa. Dawn è una sonda di cui si parla in particolare in tempi recenti perché è solo dal luglio del 2011 che sta orbitando intorno a Vesta. In realtà il suo viaggio è iniziato nel 2007 perché proprio per la esigua potenza del suo propulsore a ioni ha dovuto avere alcuni gravity assist, per esempio da parte di Marte. E appunto il 27 settembre 2007 ha lasciato la Terra, ma solo, dicevo, nel luglio di quest'anno ha raggiunto il suo primo target, Vesta. Poi, l'anno prossimo, lascerà Vesta per dirigersi verso Cerere. In ogni caso, la fotocamera e lo spettrografo nel visibile e nell'infrarosso sono i due strumenti a bordo della sonda che forniranno in questa fase le immagini della superficie di Vesta a una risoluzione maggiore di quelle ottenute a maggiore distanza. Comunque lo scopo principale della permanenza di Dawn a questa quota è quello di ottenere dati dal rilevatore di raggi gamma e di neutroni chiamato GRAND, che è un acronimo, e dal suo rilevatore di gravità. GRAND avrà il compito di rilevare i sottoprodotti della collisione dei raggi cosmici sulla superficie di Vesta e rivelare i materiali di cui è composta, un campionamento possibile soltanto per sua natura a bassa quota, E inoltre l'ultrasensibile rilevatore di gravità sarà in grado di misurare il campo gravitazionale dell'asteroide, fornendo agli scienziati indicazioni sulla distribuzione della massa all'interno di Vesta. Completata la raccolta di dati alla minore distanza della superficie dell'asteroide, la sonda percorrerà un'altra volta una traiettoria a spirale, questa volta al contrario rispetto alla prima, cioè a salire, portandosi a circa 680 km di distanza, e da qui condurrà un'ulteriore serie di rilevazioni nel momento in cui il Sole sarà alto sulle regioni settentrionali di Vesta. Come accennavo in precedenza, a luglio 2012 è prevista la partenza di Dawn, e abbandonerà la sonda l'orbita di Vesta per dirigersi verso la sua seconda destinazione, appunto il pianeta nano Cenere. Buonanotte. Cerere, non Cenere.
Cenerentola.
Sì, ragazzi, per stare al caldo si accende la stufa e quindi la parola Cenere è rimasta tutto il giorno nella mia mente. Devo andare a dare una pulita alla stufa pellet, ma questi sono dettagli di casa Zambi che fregano poco o niente a nessuno. Mentre dovrebbe essere più di rilevanza astronautica sapere che nel febbraio 2015 la nostra sonda Dawn raggiungerà Cerere, ecco, questa volta ha detto, come Dio comanda. Grazie ancora sempre a Giuseppe Corleo per aver preparato per me questo fantastico articolo che trovate sul portale Astronauti News. Naturalmente disponibili informazioni online sul sito della missione, che voi non vedete, ma Riccardo sta mostrando orgogliosamente tramite il suo tablet a una delle videocamere della redazione. E con questo, per la rubrica Io Robot, è decisamente tutto. Già che chiudo, dal momento che ho una vita reale, due figliole da andare a recuperare prima che me le rapiscano, saluto tutti gli amici all'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, e anche a voi ragazzi amici della redazione, grazie della compagnia sempre divertente di questa domenica pomeriggio. Ci sentiamo presto.
Ciao Marco e grazie.
Ciao Marco, grazie. Intanto, se sentite dei rumori molesti, è il Capodanno che si avvicina e i teppisti dei miei vicini di casa che stanno sfoderando l'artiglieria pesante. Praticamente siamo in terreno di guerra e partono botti e petardi sotto la mia finestra, ma vabbè, in realtà è il parco davanti, ma l'acustica particolare della piazza porta ai suoni a viaggiare particolarmente lontano. Appuntamenti, iniziative e tema astronautico interessanti. Questa è la rubrica che abbiamo più o meno inaugurato in maniera informale negli ultimi giorni. Abbiamo da ricordarvi qualche avvenimento. Lunedì 19 dicembre alle 9.42, la meccanica celeste permette orari così precisi, la scuola media Mommsen di Roma parlerà con Daniel Burbank a bordo della stazione spaziale. Lunedì domani, quindi probabilmente se lo sentite è già successo. Grazie al collegamento ovviamente reso possibile dall'associazione ARIS e AMSAT Italia. Il 21 dicembre, mercoledì, alle 12.17, anche in questo caso l'orario preciso...
Scusa Mike, ti fermo perché l'orario è sbagliato.
Quale?
Il 14.17.
Ah, ok, 14.17, il lancio della Soyuz TMA-3M con Oleg Gonokenko, Andrei Kuipers e Donald Pettit, quindi abbiamo un russo, un europeo e un americano. Donald Petty, tra l'altro, veterano, uno dei primi occupanti della stazione spaziale all'inizio della sua vita operativa, che entreranno a far parte dell'equipaggio permanente della stazione spaziale con la Expedition ho perso il conto. Sempre mercoledì 21 dicembre alle 20.30 sul canale RTB, che non conosco ma che potete trovare sul digitale terrestre al canale 72 oppure all'819 su Sky, ci sarà la registrazione di una conferenza di Roberto Vittori che ha avuto luogo il 2 dicembre all'Auditorio San Barnaba di Milano. È un appunto tuo, Paolo?
Sì, è una notizia che mi è arrivata da una persona che ha assistito e quindi evidentemente ha visto che era stata registrata, si è informato su quando sarà messa in onda.
Ok, rubrica link della settimana, ne abbiamo due, uno segnalato da Riccardo?
Tutti e due segnalati da me in realtà.
Cioè. Oh, fantastico Riccardo.
Il primo, vabbè, col commento di odio di Marco, segnalo che ESA ha rilasciato la versione 2 della propria applicazione solo per iPhone o iPad. Se già conoscete l'applicazione dell'ESA, so che in quest'anno ho aggiunto una feature per vedere immagini, le immagini in tempo quasi reale che i satelliti della loro costellazione di controllo. Sì, lo so, Mike fa la faccia, come loro scrivono near real time con tutti i dovuti sema del caso,
diciamo entro sei mesi da quando vengono riprese.
Comunque sì, se volete provarla è free, e quindi poi chiaramente è anche un contenitore di tutti i loro tweet, di tutte le loro, diciamo, attività,
loro presenza online.
Esatto, quindi può essere utile se volete avere tutto quello che rilascia ESA in un colpo solo.
Io mi prendo la responsabilità di dire che se mai ci sarà un'applicazione per dispositivi portatili di ESA e dintorni, sarà strettamente multipiattaforma. Non voglio tornare a quel pastrocchio degli anni 90 in cui dovevamo scegliere quale sistema operativo usare per fruire di contenuti, non di fruire di funzionalità particolari, ma di contenuti. Fine del pistolotto tecno-geek.
Mentre l'altro link sono una serie di 16 immagini che hanno proposto quelli di Bad Astronomy, diciamo le top 16 immagini del 2011, quindi potete andare
a vedere le immagini spaziali, tra cui vorrei ricordare anche una del nostro Paolo Nespoli scattata mentre si allontanava dalla stazione spaziale, e mostra lo Space Shuttle Endeavour, quindi comandato da Chris Ferguson, di cui abbiamo parlato prima, e a proposito del suo ritiro, e mentre si allontanava appunto dalla stazione spaziale, l'unica immagine che mostra uno shuttle attraccato alla stazione spaziale.
Quindi quella... guardatevele, scaricatevele e godetevele.
Quella rientra per diritto nelle migliori immagini del 2011, lo shuttle attraccato alla stazione spaziale. Abbiamo finito? Abbiamo soltanto da scegliere il titolo dell'episodio, stando a quello che vedo dalla Wave, ma quella è una attività che facciamo offline. Potrei chiudere con, invece della sigla, l'Overture 1812 di Tchaikovsky, che è quella che ha nella partitura, scritta nella partitura delle parti per artiglieria pesante, quindi cannoni, perché quello che sento qua sono dei botti che aumentano di intensità, e quindi vi lascio, se ci riesco, proprio con l'Overture 1812, e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata, che promettiamo, non garantiamo, possa essere giovedì prossimo 22 dicembre. Ultima puntata prima di una piccola pausa natalizia, che sicuramente includerà giovedì 29, probabilmente giovedì 5 cercheremo di comunicare all'interno di... Ecco, continuano a sparare, continuano a... mi distrae tantissimo, scusate.
Che... Mike, ma sei caduto anche nelle tenebre, perché...
quando mostro il calendario, ecco, non interessa chi non vede il video, ma quando mostro il calendario si cala la luminosità dello schermo perché c'è un overlay. Vabbè, comunque... il 5 di gennaio vi faremo sapere se faremo il podcast oppure no, altrimenti a gennaio ripartiremo con il solito ritmo. La giornata, tranne oggi, è sempre del giovedì. Per il 22 però cerchiamo di esserci. L'appuntamento allora è a giovedì, meno di una settimana. Non vi mancheremo per troppo tempo. Da parte mia, Michael Sacchi, il Luca giurato del podcasting, è tutto.
Vi saluta da Milano anche Paolo Amoroso.
E vi saluta anche Riccardo Rossi per Amici Ricarial da Modena.
Ad Astra.